Maria Callas nel centenario della nascita. Un programma di Roberto Neroni Forlani.
Quarta puntata. In settembre registra il 33 giri Eroine Verdiane, il primo dei tre recital di arie del Cigno di Busseto, incisi dalla Callas. Rimane una pietra miliare nella sua discografia, soprattutto per le arie del Macbeth e del Nabucco. Sono infatti le uniche testimonianze ufficiali di questi ruoli da parte di Maria. Segue un altro LP con Pazzie celebri, arie da Anna Bolena, dal Pirata e dell'Amelie di Thomas. A Parigi un suo concerto all'Opéra viene registrato per la TV e ne rimane traccia anche su DVD. L'anno seguente incide un'altra Lucia e un'altra Gioconda per la EMI in edizione stereofonica. In giugno è a Londra per Medea e in questa occasione Onassis organizza una cena in suo onore in un hotel della capitale britannica. Una foto lo ritrae mentre cerca di trattenere la Callas e quando questa se ne sta andando, e c'è Meneghini che cerca di trarla via con sé mentre l'armatore cerca di trattenerla. Poco dopo Onassis invita con il consorte, a dire il vero, e anche con Winston Churchill e altre personalità dell'epoca, nel suo yacht Cristina per una crociera. Dopo due settimane di corteggiamento, Maria vuole lasciare per sempre il marito, che confida alla stampa di tutto il mondo tale decisione. Le condizioni vocali però stanno peggiorando. Nei primi mesi del 60 la Callas non accettò nessuna scrittura. Si seppe poi che la cantante era incinta di Onassis, ma il bambino morì appena nato. In settembre è incisa una seconda norma con Tullio Serafini e Franco Corelli e in dicembre torna alla Scala per il Poliuto di Donizetti, che sarà la sua ultima creazione. La voce della Callas appare parecchio ridimensionata al suo ingresso e pare cauta, forse per la tensione per la rentrée nel teatro milanese. La parte della protagonista Paolina è molto circoscritta, è un po' come la parte di Maddalena nell'Andrea Chenier, e forse Maria la accettò per non rischiare troppo. Anche nel 61 e nel 62 prende pochissimi impegni, più che altro concerti. Aumentano invece contemporaneamente le attività mondane, sempre in compagnia di Onassis, che peraltro non apprezzava la musica lirica. Nel 64, forti insistenze di Zeffirelli la portano di nuovo con Tosca al Covent Garden di Londra e Norma a Parigi. Ascoltiamo Vissi d'arte dalla Tosca. Oh! incide un secondo recital verdiano in cui appaiono le arie dall'Otello e il O Don Fatale del Don Carlo, che è anche la grande aria per mezzosoprano dell'opera. Il registro vocale, quindi, abbiamo capito che diventa sempre più ambiguo fino a giungere all'incisione di Carmen sotto la direzione di Georges Prêtre, che la cantante non porterà poi mai sul palcoscenico. Quindi da una voce di soprano scendiamo in una voce di mezzo soprano. Ascoltiamo insieme L'amour est un oiseau rebelle. Dopo una breve pausa di serenità nella vita privata, nel 66 Maria cade in depressione poiché Onassis la lascia per sposare Jacqueline Kennedy, vedova del presidente degli Stati Uniti. Nel 69 Maria torna alla ribalta, ma non più sui palcoscenici lirici, ma nel cinema con le riprese del film Medea di Pierpaolo Pasolini. L'intesa con il regista fu molto intensa e nacque un'amicizia che poteva assumere anche toni amorosi. Maria tenne poi lezioni di perfezionamento di canto, soprattutto alla Juilliard School di New York. Di queste lezioni rimane traccia sia su CD che su un libro curato da John Ardoin. Nel 73 fece con Giuseppe Di Stefano la regia dei Vesperi Siciliani, andata in scena al Regio di Torino con Raina Kabaivanska. I due colleghi poi iniziarono un tour mondiale, soprattutto in Giappone. Pare che il rapporto fra i due non si limitasse alla sola amicizia professionale, almeno così riferisce la moglie del tenore. Ma anche questa esperienza ben presto finirà. Maria si ritirerà nel suo appartamento parigino, evitando compagnie. Intanto gli uomini importanti per lei a poco si spengono. Il padre, il direttore Tullio Serafin, poi lo stesso Onassis, Pierpaolo Pasolini e Luchino Visconti. Ascoltiamo Addio del passato dalla Traviata di Giuseppe Verdi.
Thank you.
Tornerà a cantare alla Scala?
Ma me lo hanno detto, continua a dirmelo ogni anno, ogni mese posso dire. Ma quando torno voglio tornare quando avrò pace, non pace dal pubblico che so che ce l'ho, pace intimamente, non con me stessa, perché so che l'avrò anche se i terzi mi lasciano, cioè se i nemici piccoli, quelli cui alludevo prima, i partiti presi, inutili e disturbatori, che credo che non dovrebbero e non credo che esistano più, ma anche da parte personale, cioè il mio marito che mi lasci stare, che mi possa lasciare ritornare quasi in patria mia, perché l'Italia è mia patria, musicalmente poi ancora di più. Quindi tornare in santa pace, poter lavorare per la Scala, che è l'unico teatro al mondo, l'unico che veramente mi ha vista, mi ha sofferto con me, mi ha sentita male, bene, e può ricevere ancora l'ultimo meglio di me stessa.
La Callas morì nel 77 nel suo appartamento parigino, ufficialmente per arresto cardiaco, anche se alcune voci indicano un suicidio. Certamente le sue condizioni fisiche non erano buone. Pare soffrisse di una malattia che le aveva colpito i muscoli del diaframma, impedendole progressivamente di cantare. C'è però anche da dire che indubitabilmente abusava anche di sonniferi a causa di un'insonnia cronica. Rimane il mistero sulla sorte dei suoi preziosissimi gioielli, scomparsi subito dopo la morte. La salma della cantante venne cremata e le ceneri vennero sparse nel mare Egeo dal ministro della cultura greca, secondo le volontà espresse dalla stessa Callas. Come classificare la voce di Maria così unica? Potremmo definirla quella di un soprano drammatico di agilità, cioè un soprano in grado di affrontare sia parti di forza che parti di coloratura, cioè di agilità, riportando così alla luce la gamma delle cantanti di inizio Ottocento, cioè delle interpreti di Rossini, Bellini e Donizetti, del tipo della mitica Malibran o della Giuditta Pasta. La sua estensione vocale andava da un contrantile fa diesis, che fu eseguito nei Vespri siciliani, fino al mi sovracuto, cioè il mi 5, quello della Lakmé di Delib. Sicuramente nei vocalizzi doveva raggiungere almeno il fa 5, cioè quello della Regina della Notte, dal flauto magico di Mozart, che però Maria non interpretò mai. All'inizio della carriera il volume era sicuramente maggiore, ma la voce non era uniforme, per cui si avvertivano distintamente tre registri, quello basso, quello medio e quello alto. Col tempo però riuscì ad amalgamare maggiormente l'emissione, ma il suo pregio maggiore fu la espressività del canto, così aderente alle parole, e l'aderenza al dettato della partitura, di cui eseguiva scrupolosamente ogni indicazione. Il ruolo vocale in cui maggiormente all'epoca sconcertò fu forse quello di Lucia di Lammermoor di Donizetti, che in precedenza era stato affidato sempre a soprani leggeri di coloratura. La Callas invece intervenne nella parte con tutta la sua drammaticità, non imitando più una innocente ingenua, ma una donna con tutte le sue sofferenze.
Thank you.
La restaurazione del bel canto di Maria non si limitò solo all'interpretazione vocale, ma anche a quella scenico-drammatica. Luchino Visconti la considerava la più grande attrice vivente. In un'intervista televisiva, la Callas ebbe a dire che la sua ricerca gestuale era sempre stata all'interno della partitura, dove ci sono indicazioni sufficienti a stabilire cosa fare e cosa non fare in scena. Visconti le aveva chiesto una gestualità un po' esasperata, ma Maria preferiva una recitazione più misurata e forse si trovava più a suo agio con le regie di Zeffirelli. Terminiamo gli ascolti con Voi lo sapete o mamma dalla Cavalleria Rusticana. Nostalgia di questo suo passato, una nostalgia dolce oppure amara?
No, amara no. No, perché ho dato tutto quello che ho potuto. Avrei potuto dar di più, ma in quel momento non ci avevo più da dare. E difatti, se sento quello che ho fatto, io stento a credere che ho fatto tanto. E allora non credevo di fare tanto. Mi hanno dato tanto, ho ricevuto perché... Io non mi son fatta, io ho dato quello che mio animo suggeriva e il pubblico ha preso e mi ha esaltata. Io sono appagata al massimo.
Con questo finisce il ricordo dedicato al centenario della nascita di Maria Callas che, come ebbe a dire il compositore e direttore d'orchestra Leonard Bernstein, è stata senza alcun dubbio la più grande cantante drammatica del nostro tempo. Termina qui la quarta puntata della trasmissione dedicata a Maria Callas nel centenario della nascita.
Maria Callas nel centenario della nascita. Un programma di Roberto Neroni Forlani.